Ragazzi del 20 febbraio 2023. Prego. Buongiorno ancora a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare tutti gli studenti, le studentesse, gli insegnanti che con uno sforzo non banale sono presenti qui, alcuni sono collegati e quindi vi ringrazio davvero, in particolare i ragazzi del Consiglio Comunale che ci rivediamo la prima volta del 2023, la prima seduta del Consiglio Comunale dell'anno. Ringrazio innanzitutto per la presenza, ci onora della sua presenza, Sua Eccellenza il Prefetto di Prato, la dottoressa Adriana Gogode, che è qui presente con noi e che ringrazio per aver accolto subito l'invito che gli abbiamo fatto, anche per conoscere i ragazzi del Consiglio Comunale, in particolare un'iniziativa importante come questa. Saluto naturalmente tutte le forze dell'ordine qui presenti e i suoi massimi rappresentanti, il questore, il colonnello dell'Arma, la Guardia di Finanza e tutte le associazioni di Arma, le associazioni combattentistiche d'Arma, che ringrazio. Guardo Petrà perché se no mi brontola, quindi al di là di questo lo volevo ringraziare a lui a nome di tutti, anche perché sono sempre presente a queste iniziative, in particolare come questa con tutti questi ragazzi giovani. Saluto il sindaco di Mussolente, il dottor Montagnier, che è qui presente, e l'assessora Bontorin, che sono qui in delegazione con il Comune di Mussolente per questo lavoro che è stato fatto insieme al professor Loris Giuratti, scrittore e storico del Monte Grappa, che ha accompagnato questo lavoro di formazione, anche di educazione civica, di memoria sulle vicende del Monte Grappa, ma non solo, poi ce lo racconterà lui stesso, il lavoro che è stato fatto insieme ai nostri ragazzi del Consiglio Comunale. Il ringraziamento naturalmente agli assessori presenti della Giunta, al sindaco Bibiffoni naturalmente, e in particolare all'assessore Bosi, che come assessore anche ai gemellaggi e ai patti d'amicizia con altre città, con Mussolente, ha promosso e ha lavorato per questo importante lavoro di conoscenza, voglio dire così, di vicende che sembrano a noi molto lontane, ma in realtà sono storia e patrimonio di tutti noi. Tutto questo nasce, questa storia, questa collaborazione nasce dalla scoperta di un nostro concittadino, un soldato, Giuseppe Nannicini, aveva combattuto la prima guerra mondiale sul Carso, a Caporetto, e morì in un ospedale da campo laggiù. E per vicende che poi ci verranno raccontate, insomma, questa storia per noi è stata sconosciuta fino a qualche tempo fa. Grazie all'interessamento in particolare del professor Giuratti e soprattutto anche dell'amministrazione comunale di Mussolente, abbiamo potuto non solo conoscere questa storia, approfondirla e poi trovare, diciamo, tutti quegli strumenti e quelle modalità che ci hanno permesso di essere oggi qui. Un lavoro che è durato diversi mesi e quindi che ha visto coinvolti i nostri ragazzi. Per chi è la prima volta qua, il Consiglio Comunale, lo voglio raccontare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è ormai, diciamo, operativo da 2 anni. I ragazzi fanno un grandissimo lavoro di elaborazione, di studio, di rappresentanza civica, perché questi ragazzi sono tutti dei consiglieri e delle consigliere comunali che sono stati eletti nei propri istituti scolastici del Comune di Prato, che hanno lavorato con e lavorano ancora tuttora con i loro parlamentini degli studenti, con le loro assemblee degli studenti e, come dire, fanno questo lavoro di rappresentanza e non solo con le proprie scuole, fanno lavoro di proposta, ci incontreremo e ci siamo incontrati anche per tante altri progetti a cui abbiamo lavorato, a loro e a noi soprattutto il compito di dare gli strumenti a questi ragazzi per costruire un percorso di educazione civica, di nuova cittadinanza che viene soprattutto da ragazzi che hanno quest'età, sono tutti ragazzi che sono di seconda, terza media, che insomma si avviano a diventare dei cittadini maturi e quindi più consapevoli di quelle che sono le loro responsabilità. Ecco, quelli che sono qui insieme a quelli che sono anche presenti alle loro scuole, in particolare un ringraziamento va ai loro insegnanti e i referenti del progetto del Consiglio Comunale che sono sempre molto attenti e propositivi, che si sforzano, perché insomma, i progetti che ci vengono presentati sono tanti, si sforzano a farli partecipare il più possibile anche al fuori dai loro orari scolastici. Quindi per noi è una grande soddisfazione che in questi 2 anni di partenza dopo il Covid abbiano trovato, diciamo, insomma, un particolare apprezzamento di come questo Consiglio Comunale sta lavorando e continuerà a lavorare anche nei prossimi anni. Ringrazio naturalmente tutte le associazioni che sono presenti, vedo l'Associazione Nazionale Combattente Reduci, saluto Luciana, vedo anche altri rappresentanti delle associazioni e questo ci fa piacere perché anche questo valorizza ancora di più quello che è il lavoro delle associazioni durante tutto l'anno, per il lavoro che viene fatto sulla memoria. Io lascerei a questo punto la parola per un saluto e la ringrazio ancora della presenza a Sua Eccellenza il Prefetto, la dottoressa Cogode. Prego.
Allora, buongiorno a tutti. Intanto ricambio i ringraziamenti e i saluti e voglio premettere che sono io che ringrazio il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, ringrazio il Consiglio Comunale dei Ragazzi per avermi dato questa opportunità oggi di conoscere questa bellissima realtà vostra capire quanto sia importante il ruolo delle scuole e dei ragazzi, perché tutto quel percorso di maturazione di alcuni valori e di alcuni principi cresca e si innesti proprio nella fase più tenera e più sana e più autentica, che è quella della vostra età. Quindi un saluto al sindaco Biffoni, al sindaco Montagnier, all'assessore Bosi, a tutte le autorità che sono intervenute, al dottor Giuratti che ha fatto questa bellissima ricerca e che ci ha portato ad avere un altro spunto, un ulteriore spunto di riflessione attraverso la vicenda di questo giovane ragazzo, Giuseppe, lo voglio chiamare con il nome perché è come tutti i ragazzi che sono morti sul campo di battaglia, sono nostri figli, fratelli, parenti, cugini. Ricordiamoci sempre che la storia di uno solo soldato è la storia di tantissimi, di milioni di ragazzi giovani che si sono immolati per difendere i valori della libertà, della patria, nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale. Ancora oggi il tema è assolutamente attuale. Parlare della guerra non significa parlare di qualcosa che fa parte del passato soltanto, ma purtroppo fa parte del presente e non sappiamo quale sarà il futuro. La guerra non ce l'abbiamo in casa oggi e quindi si potrebbe pure pensare, ma in fondo noi viviamo in una società civile, democratica, siamo al sicuro, siamo coibentati dentro dei meccanismi che comunque impediranno a chi che sia di toglierci la libertà. In realtà non è così. E non è così perché comunque io credo che una guerra la dobbiamo comunque combattere, che non è quella sul fronte, non è quella con i missili, oggi non si combatte più come si faceva una volta, dietro le trincee, riparati dentro quei buchi di terra o i sacchetti di sabbia in mezzo alla muffa e ai detriti. No, si combatte magari schiacciando semplicemente un bottone, facendo esplodere un quartiere, cosa che sta succedendo, sapete bene, in Ucraina. Ma una guerra, diciamo, va comunque combattuta. Io la chiamo guerra perché comunque in questo momento noi siamo di fronte a un grossissimo pericolo che voi state combattendo e ne siete, diciamo, in questo senso i portatori e i portavoce di questa guerra, che è la guerra contro l'indifferenza. L'indifferenza oggi è il pericolo per quelle società democratiche lontane da bombe, da attentati, da esplosioni, da uccisioni e che tuttavia però potrebbe, diciamo, far sì che un atteggiamento di comodo, un atteggiamento lontano da dal senso di responsabilità che invece dentro ciascuna persona deve crescere, deve maturare, deve far parte del DNA, è fondamentale, perché attenzione, perché l'indifferenza è proprio il male più oscuro che possa poi portare a non comprendere a che punto si stia arrivando. L'indifferenza è quello Gramsci diceva, gli indifferenti sono il peso morto della storia. È una frase incredibilmente ricca di significato. Che cosa vuol dire? Il peso morto della storia, cioè persone che non valgono nulla, che non rappresentano nulla e non possono difendere da niente e da nessuno. Quindi noi, il nostro compito oggi è esattamente quello che state conducendo voi. E io mi complimento con voi perché tra l'altro non vi conosco, non so che cosa abbiate fatto sinora in questi 2 anni, e cercheremo di recuperare anche questa conoscenza, però l'esperienza mi dice, guardando i vostri volti e la vostra disponibilità all'ascolto, perché far parte di un consiglio comunale, di un consiglio, di un collegio, di un organo collegiale, significa avere la possibilità di dire la propria idea, di esprimersi e quindi di esternare il proprio pensiero, ma attenzione, significa anche avere la capacità di ascoltare gli altri. Questa è democrazia. Quindi vi vedo molto attenti e vi dico che anche noi adulti siamo molto attenti nei vostri riguardi, noi vi vogliamo ascoltare, vogliamo imparare, vogliamo proprio imparare da voi. Non c'è un soggetto attivo ed un soggetto passivo quando si parla di questi temi come la libertà, la sicurezza, la pace. Siamo tutti soggetti attivi, quindi voi insieme a noi possiamo fare la nostra parte. Quindi vi auguro veramente di fare un buon lavoro, di continuare su questa direzione, perché proprio l'acquisizione del senso civico, della cultura della libertà sta alla base della pace. Grazie, buona giornata.
Lascerei la parola ora all'assessore Bosi. Prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi associo ai ringraziamenti fatti dal Presidente, alle autorità qui presenti e mi limiterò in questo breve intervento a ricostruire un po' il percorso che ci ha portato a questa mattinata. Quindi ringrazio la signora Prefetto, il Sindaco, la collega di Giunta Flora Leoni, le autorità militari, le associazioni combattentistiche d'arma che sono qui con noi, che hanno partecipato alla cerimonia di questa mattina, gli insegnanti che ci hanno agevolato in questa costruzione di un percorso così importante, così delicato, i consiglieri che hanno partecipato a questo percorso e anche gli studenti che non fanno parte del Consiglio ma che sono oggi qui presenti perché erano giustamente interessati al tema che affrontiamo questa mattinata. In particolar modo un ringraziamento va allo storico Loris Giuliatti, che è tutto sommato un po' la persona che ci ha permesso di essere qui presenti oggi. È colui che ha ricostruito l'identità del soldato pratese Giuseppe Nannicini, un percorso di ricostruzione avvincente ma sicuramente non facile, che poi ha anche raccontato in modo molto appassionante anche sul suo canale YouTube. Ed è naturalmente la persona che poi ha accompagnato i ragazzi nel percorso delle lezioni online che abbiamo potuto tenere in questi mesi. Penso che i ragazzi abbiano avuto modo, insomma, di apprezzare la sua conoscenza della materia, ma direi anche la passione che mette anche nella divulgazione e nel racconto di questi fatti. Del resto mi fa piacere anche ricordare che oltre ad essere un professore è anche uno scrittore e alcuni suoi libri hanno ottenuto anche dei riconoscimenti importanti, quindi diciamo che era la persona giusta per accompagnarci in questo percorso fatto insieme. E poi ringraziamento va naturalmente ai nostri amici del Comune di Mussolente, il Sindaco Montagnè e l'Assessora Bontorin, che ci onorano ancora una volta della loro presenza da parte di un comune che possiamo dire ufficialmente amico non soltanto sul piano personale per noi dell'amministrazione comunale, ma amico in termini anche ufficiali, perché recentemente abbiamo approvato in giunta una delibera con cui abbiamo inserito il Comune di Mussolente all'interno dell'elenco dei comuni amici di Prato. Questa è un'informazione che può essere utile anche per i consiglieri, il fatto che i comuni hanno la possibilità di individuare altri comuni con cui fare patti di gemellaggio, patti di amicizia, con cui essere legati anche da motivazioni di carattere storico, come in questo caso, e insieme a loro costruire dei percorsi di conoscenza e di approfondimento. So che alcuni di voi del resto andranno a Ebenze questo maggio nel viaggio della memoria, quindi andranno a visitare il campo di concentramento di Ebenze, andando a conoscere uno dei gemellaggi più importanti che noi abbiamo su questo territorio, e quindi conoscerete anche l'importanza di questa istituzione che noi cerchiamo, insomma, di far vivere non soltanto durante le cerimonie ufficiali ma anche durante tutto quanto l'anno. Oggi noi siamo qui per non portare a conclusione, direi, ma per dare un primo riscontro concreto di un impegno che ci prendemmo insieme con l'amministrazione di Mussolente nel momento in cui il Comune organizzò una magnifica, devo dire, cerimonia di sepoltura per il soldato Giuseppe Nannicini. In quel momento noi condividemmo la necessità di non concludere quell'esperienza soltanto in quella cerimonia che si è tenuta l'anno scorso e a cui ho avuto l'onore di partecipare, ma di farla continuare con un progetto concreto che in qualche modo lasciasse qualcosa anche alle nostre comunità locali, specialmente a Prato, che chiaramente in quel contesto era presente soltanto tramite un assessore. E quindi è diventato naturale, come dire, coinvolgere il Consiglio dei ragazzi, e qui ringrazio il Presidente Alberti che per noi, diciamo, è un po' il referente e l'organizzatore di questo strumento importante della nostra amministrazione comunale, che ci ha permesso, come dire, di costruire un percorso in più tappe di approfondimento, perché a noi sembrava importante far conoscere la storia di Giuseppe Nannicini, quindi non isolarla soltanto al momento degli onori funebri, ma di far conoscere la sua storia a una generazione come la vostra che, come dire, può vedere in modo, come dire, abbastanza stralunato l'esperienza biografica di un ragazzo poco più grande di voi che ha conosciuto la guerra prima dei 20 anni e che poi è morto in una guerra mondiale poi sul finire di quella guerra. È una biografia che per un ragazzo di oggi sembra qualcosa di lontanissimo, di inconcepibile, e proprio per questo è importante farla conoscere, perché è successa soltanto un secolo fa. Ed è importante farla conoscere oggi, momento in cui, come dire, i venti di guerra, anzi direi le bombe, quindi anche la guerra di territorio, di conquista, torna a farsi sentire, a farsi vedere sul territorio europeo. E quindi è importante trasmettere una storia, una biografia, dei valori, e attraverso una biografia raccontare una storia, quella della Prima Guerra Mondiale, che da noi è, come dire, non così vissuta in modo ravvicinato. Noi siamo più abituati, come dire, per la storia più recente, come dire, a raccontare, a celebrare la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo la lotta di liberazione del nazifascismo, che noi ricordiamo con tutte le cerimonie ufficiali a partire dal 6 settembre, ma non solo, anche con progetti che avete fatto anche voi l'anno scorso in questa città, mentre la Prima Guerra Mondiale sembra essere quasi un fenomeno, come dire, molto lontano nel tempo, con cui è anche difficile connettersi anche da un punto di vista valoriale e sentimentale. L'idea condivisa anche con il professore è stata quella di raccontare questa storia così importante tramite una biografia, tramite la biografia di un nostro concittadino vissuto molto tempo fa e che ha avuto la sfortuna di vivere e di nascere in un momento estremamente difficile, un momento tragico, insomma, un momento di sconvolgimenti internazionali. Eppure quella Prima Guerra Mondiale è stato un evento sicuramente che può sembrare lontano, ma che poi ha fatto da detonatore da una serie di eventi grandi e terribili. Pensiamo alla rivoluzione d'ottobre in Russia, pensiamo al fascismo, al nazismo, alla Seconda Guerra Mondiale, che ancora oggi fa sentire la sua influenza, perché alcuni analisti oggi riconducono in parte l'origine del conflitto russo-ucraino anche a eventi che ebbero luogo in quegli anni. Quindi possiamo ricostruire un ponte ideale, un ponte storico di conoscenze anche valoriale con fatti che ci sembrano così lontani. E a questo elemento di conoscenza aggiungo altri due elementi che secondo me sono emersi in questo percorso. Il primo è l'importanza della ricerca storica, che il professor Giratti ha spiegato molto bene, anche nella possibilità di utilizzare strumenti di tutti quanti i giorni, internet, con alcuni siti specifici che Loris ha spiegato, e sono strumenti che ci permettono di andare a conoscere delle storie, a partire magari da dei nomi che per noi non vogliono dire niente, che sono collocati su dei monumenti, su delle lapidi, e che in realtà nascondono delle biografie che noi possiamo andare a ricostruire proprio grazie agli strumenti che abbiamo oggi, che sono accessibili a tutti. E poi l'altro elemento importante di questa lezione è stata anche il saper raccontare, il saper comunicare, il saper trasmettere queste storie utilizzando i canali di oggi, come ad esempio YouTube, facendoli trasformare in dei racconti che oggi possono appassionare anche noi contemporanei. Ecco, per tutto questo percorso così articolato, così complesso, anche se non lunghissimo, io voglio ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile, perché penso che abbiamo tenuto fede a quell'impegno fatto nel cimitero di Mussolente di raccogliere quella testimonianza, di farla vivere ancora oggi sui giovani, per i giovani, e farla diventare un esempio di racconto, di valori, di solidarietà, di pace, di libertà che ancora oggi dobbiamo far valere in questa Salone Consiliare, ma anche nella nostra città e nella vita quotidiana. Quindi grazie davvero per la vostra partecipazione.
Grazie. Lascerei la parola all'assessora Montorin del Comune di Mussolente, prego.
Beh, buongiorno a tutti, vi ringrazio, per me è un onore essere qui con voi oggi. Ed è importante perché grazie a Giuseppe Nannicini, che è un giovane, che siamo qua oggi, un giovane che si è dato alla nostra patria. Ed è grazie a Loris che con tutta la sua passione ce l'ha fatto conoscere, e ci ha fatto anche affezionare a lui e l'ha reso un cittadino di Prato, ma anche di Mussolente. Ed è ancora più bello vedere poi il percorso che avete fatto voi giovani insieme a Loris nel conoscerlo, ma anche nel conoscere quello che c'è dietro la sua storia, l'importanza di una guerra che ha segnato tanto la nostra Italia. È bello vedervi qui in una sala consigliare, perché penso che l'impegno civico debba partire da giovani. Ormai la politica non va più tanto di moda, e invece vedervi lì seduti ci fa sperare un pochino, perché solo se ci impegniamo effettivamente possiamo cambiarlo questo paese, possiamo renderlo ancora più bello e possiamo dire la nostra. Rimanendo a casa sul divano si può far poco. Quindi niente, ancora grazie, e sono curiosa di sentire quello che ci direte oggi, e basta, buona giornata.
Grazie assessora Motorin. Lascerei la parola a Loris Giuratti a questo punto.
Buongiorno a tutti. Allora, devo dire come prima cosa che sono molto, molto, molto felice di essere qua. C'è un piccolo rammarico che è quello di non riuscire, di non essere riuscito a seguire tutto il percorso in presenza con i ragazzi, ma era difficile. La storia di Nannicini è la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione che tutto quello che ha a che fare con la storia in generale, ma soprattutto con la storia della Grande Guerra, non è a caso. Quando mi trovo ad andare nelle scuole mi viene chiesto spesso perché sono così ostinato nella ricerca storica di questa fascia temporanea. E tutto parte da lontano, quando a 6 anni, parlando con mio nonno, mi parlava sempre di come si diceva da noi, come si dice ancora da noi, della guerra granda, perché così si chiama. E ogni cosa che il nonno aveva che non andava, quindi era taciturno, parlava poco, era sempre da solo in una sedia, la nonna mi diceva è tutta colpa della guerra granda. Voi capite bene che per un ragazzino sapere che questo avvenimento, questo fatto storico, ha reso il nonno così fragile, fa sì che diventi quasi un impegno nei suoi confronti il capire perché. Nasce così una passione che porto avanti da tanti anni, che è fatta di scartoffie, che è fatta di biblioteche, che è fatta di archivi, che è fatta di internet, perché fortunatamente adesso molti dei dati si trovano anche in internet, e che è fatta di una passione che da anni cerco di trasmettere ai ragazzi. Una passione legata al fatto che quell'evento, come ricordato più volte, non è finito. È un evento che continua a ripetersi e che continua a dare l'impressione di non aver insegnato abbastanza. Io dico sempre che ognuno di quei soldati è un mattoncino di un grande muro. Se togliamo anche un solo mattoncino a un muro si vede il buco. Quindi è bello riuscire a ricordare e raccontare le storie di tutti questi mattoncini. Con i ragazzi abbiamo fatto un lavoro, poi loro ve lo dimostreranno, hanno fatto un lavoro di cui vado molto fiero anch'io, perché non è stato facile riuscire a trasmettere a distanza quello che gli ho raccontato, quello che ho cercato di spiegargli, e vedendo che insomma dalle poche informazioni che sono riuscito a dargli, dalle poche occasioni che abbiamo avuto di confrontarci, sono riusciti comunque a fare degli egregi lavori. La storia di Nannicini è l'ennesima dimostrazione che nulla è per caso, e il fatto che noi siamo qua, se io vado a ritroso e penso da come è iniziata questa storia, mi rendo conto che è veramente una fatalità. Ricordo bene che parlai con Michela, che si occupa del cimitero di Mussolente, che mi disse: guarda, ho trovato una cassettina con delle ossa, ma il nome sulla cassettina è illeggibile, non si riesce a ricostruire. Solo il nome di battesimo era ricostruito, era facile ricostruire, il cognome no. E grazie a un grande lavoro di ricerca, indubbio, ma soprattutto a quello che ho detto già 4 volte e continuo a ripetere, a nulla è per caso, siamo riusciti a trovare Giuseppe Nannicini, con una storia particolarissima, perché tra i tanti caduti che ho avuto modo di ricostruire la biografia, molto spesso sono caduti nei campi di battaglia. Giuseppe Nannicini è partito giovanissimo, tra l'altro il giorno del suo compleanno, per la Prima Guerra Mondiale, ha fatto tutta la guerra, quindi ha visto il Carso, ha visto la ritirata di Caporetto, ha visto il Grappa, ha visto l'Asolone, che è una montagna che d'inverno arriva a toccare i 17-18 gradi sotto zero, per morire poi di malattia alla fine della guerra in un campo di pianura, in un ospedale militare di pianura. La storia di questo soldato, vista, letta su quei pochi documenti che siamo riusciti a recuperare, ce ne saranno sicuramente molti altri, e infatti non ho nessuna intenzione di fermarmi, perché ho in mente di recuperare qualcos'altro che può essermi d'aiuto per altre informazioni. Questa storia è ancora più triste delle storie tristi che ho raccontato fino adesso, perché passare una vita intera a fare una guerra e morire di malattia quasi alla fine della guerra è ancora più triste. Io dico sempre ai ragazzi che alla fine la guerra è una cosa, non sono parole mie, sono parole di Ernest Hemingway, alla fine una guerra è una cosa voluta da poche persone che si conoscono molto bene, che mandano a combattere un sacco di persone che non si conoscono affatto tra di loro. Secondo il mio parere, il nostro compito e il loro compito è quello di fare in modo che queste persone che non si conoscono diventino delle storie, in tutti i modi possibili e immaginabili. Per raccontare Nanni Cini abbiamo utilizzato un metodo, come diceva l'assessore prima, molto più facile per loro. L'abbiamo raccontato in un video di YouTube. Non è il mio mestiere far televisione, ma se questo aiuta, ben venga. Se questo aiuta, ben venga. Ho altre storie da raccontare, ci vuole tanto tempo per farlo, prendo del tempo ad altre cose per farlo e sono fermamente convinto che devo continuare a farlo io e spero vivamente di riuscire a fare in modo di convincere loro a fare altrettanto. Ragazzi, io sono curioso anch'io di vedere cosa avete fatto adesso. Grazie.
Dei lavori che sono stati proprio costruiti dai ragazzi dopo il percorso di approfondimento con il professor Giuratti. Lorenzo? Sì.
Sì, ora vediamo ora il video dell'Istituto Don Milani.
Buongiorno a tutti e a tutte, siamo Angelo Peracco e Bianca Secconi delle classi Cassa Via e Seconda G dell'Istituto Comprensivo Don Milani.
Ha ricostruirne il nome, lo storico è riuscito a dare in pace e è riuscito a farlo seppellire in modo degno presso il cimitero di Mussolette. Purtroppo non riuscendo a ritrovare tracce dei suoi parenti.
Il professore ci ha spiegato quali sono i metodi principali e le fasi di ricerca, cioè che studente c'è la prova, cercando informazioni su un soldato scelto da noi che fosse nato a Prato. Il soldato di cui ci siamo occupati nella nostra ricerca chiama Lori Giulio Di Giovanni. Grazie all'appellativo Di Giovanni è possibile attribuirgli la proprietà di Giovanni Allori. Il nome l'abbiamo trovato sul memoriale dedicato ai caduti della guerra che si trova a Calzona.
Siamo riusciti a ricavarne data di nascita e data di morte, insieme a il luogo della morte e la causa. Risulta essere morto per ferite di proprio combattimento ed è morto alla Conca di Pezzo il 24 ottobre del 1917.
Allori Giulio è nato l'8 novembre 1879 a Prato ed è stato parte dell'87° reggimento di fanteria della Brigata Fulmini. Siamo stati in grado di affermare dunque che il nostro soldato fosse un fantapieni, ritrovato quindi in prima linea in trincea. La data di morte risulta il 24 ottobre 1917. Avendo questi dati a disposizione abbiamo cercato gli avvenimenti che avessero fatto le coincidenze sul piano storico.
Grazie ai dati personali che abbiamo trovato nel sito della Grande Guerra ed essendo riusciti ad incrociarli con i dati storici e geografici, siamo riusciti a risalire al luogo della morte. La Conca di Plezzo, una città della Slovenia nord-occidentale, ed siamo riusciti anche a risalire a come è morto, a causa di ferite letali riportate in combattimento.
Durante la Prima Guerra Mondiale, Vittorio Di Plezzo fu nel teatro delle battaglie di Bisanzio, combattendo tra l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico.
La Conca di Plezzo fu svolta in Slovenia alle 29 del 24 ottobre 1917, dove gli austriaci e i tedeschi attaccarono violentemente le truppe italiane. Fortunatamente, tra gli la pioggia neutralizzò l'area, anche il nostro povero Allori Giulio non restò gravemente ferito e morì alla tenera età di 30 anni. Non a caso lo stesso giorno, insomma, capita la battaglia del Trappetto. Non a caso entrambe sono molto vicine e sono collegate dal fiume Sorso.
Non durò per 30 secondi, il tempo necessario per le 900 granate e lanciate particolarmente, vediamo il distruttivo letto nell'accensione. Altre 600 bombe saranno lanciate in mezzo di tardi. Scoppiasse in aria e la nuvola tossica iniziasse a calare sulle linee di terra.
Dai 600 agli 800 uomini morirono. Certamente il successo complessivo della 14ª armata austro-tedesca nella battaglia di Caporetto non fu dovuto solo al gas lanciato a Flerzo. Resta solo il fatto che probabilmente il nostro Annori Giulio, il conte dell'accaduto, abbia fatto una morte silenziosa e atroce, anche se i suoi occhi erano chiusi da un bel po'. Quindi si può dedurre che lui fosse morto in questa battaglia. Attentati inerenti al territorio non ce ne sono, anche perché se lui è morto in quella data e in quel posto, in quell'occasione, si ha quasi la conferma che tutti i dati combaciano.
Speriamo di avervi incuriosito con la storia del soldato proveniente dal nostro territorio.
Ma morto, non sono lontano da qui.
Vediamo ora il video dell'Istituto Castellane.
Noi siamo alunni della scuola secondaria Leonetto Tintori di Prato e chi l'avrebbe mai detto che da studenti saremmo passati a storici, pronti a ricostruire la vita di un soldato? Digitando il sito www.cadutigrandeguerra.it siamo riusciti a trovare informazioni su Frati Giovanni. Inserendo i dati che sapevamo, quindi nome, anno di nascita e di morte, abbiamo trovato che
nasco il 7 maggio 1877 a Prato. Ero un soldato e ho combattuto nel 5° battaglione MT, milite territoriale. Sono morto di malattia nell'ospedaletto da campo a Gallipoli il 28 settembre 1918.
Aprite le porte che passano, aprite le porte che passano i vecchi alpini. Come la marcia bella banda la banda, come la marcia bella banda la banda, come la marcia bella banda la banda.
Chi l'avrebbe mai detto che noi, piccoli storici, ci saremmo appassionati alla figura di questo soldato?
Le scuole Gandhi.
Giulio Allori è stato un pittore livornese nato nel 1894 e scomparso nel 1966. Non ha frequentato accademie, la sua formazione è stata da autodidatta, ma nonostante ciò può essere considerato uno dei più importanti rappresentanti della pittura toscana post macchiaiola.
Il 22 maggio 1894 a Livorno nacque uno dei più raffinati pittori toscani, Giulio Allori. Quest'ultimo è stato arruolato come soldato durante la Prima Guerra Mondiale, fino a che nel 24 ottobre 1917...
Sbrigatevi! Sono le 2 del mattino! I cannoni iniziano ad attaccarci! Dobbiamo difenderci!
Le truppe sono pronte! Dobbiamo attaccare Gorizia!
Per il comandante questa è una delle battaglie più importanti e decisive, conosciuta anche come battaglia di Caporetto, che però porta alla più grave disfatta nella storia dell'esercito italiano.
Pum pum! Pum pum! Ah, mi hanno colpito alla gamba!
Allori, non ci può lasciare così! Ci sono 300.000 prigionieri!
Ce la farò! Ce la farò! Ciao. Resisterò! Resisterò!
Congedato dalla ruolazione, il soldato sposò Lidia Guerrieri, una delle donne più famose di Livorno.
La pittura mi ha salvato dalla guerra, che però mi ha accompagnato fino alla morte.
Il soldato che arruolai molto tempo fa si spense nel 1966 e con lui morirono anche le ultime scintille.
Questo lavoro ci è piaciuto molto, abbiamo trovato il modo di poter lavorare in gruppo, cosa che negli anni passati non abbiamo potuto fare. Siamo riusciti a trovare informazioni su Giulia Allori e rappresentarle. E la cosa più bella è stata proprio lavorare insieme, lavorare tutti con lo stesso scopo di rappresentare uno dei soldati che combatté in una delle guerre che stiamo studiando ultimamente a storia. È stato molto bello questo progetto. Ci teniamo a ringraziare ovviamente i professori e anche Loris Giuratti, grazie al quale abbiamo trovato il modo di registrare questo video. Grazie a tutti.
Allora, vediamo ora il video delle scuole Lippi.
Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi beve, il vento ti scuta in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce.
Chi era Attilio Zoppi? Attilio Zoppi entra, fa parte della famiglia di mia nonna, della famiglia dell'Oste, che poi tra l'altro avevano una casa in via Filicaia, al numero 37, c'è ancora, e fa parte dello stradario della nostra scuola. C'era la Marianna dell'Oste, sorella della nonna, del 1884, 83-84. Poi c'era questo Elia di cui ho parlato a suo tempo, che doveva essere o dell'85 o dell'86. E poi c'era mia nonna del 1890 e infine un fratello del 1893, Dino dell'Oste. Di questa guerra praticamente che tiene in mano il bandolo della matassa di queste vite, diciamo che tutti vengono coinvolti, perché Attilio, che viene considerato come un fratello, come un figlio, parte per il fronte. Parte per il fronte e lascia a casa la moglie con un bambino. Tanto lui che Elia avevano mantenuto attraverso una cartolina contatti epistolari. Erano entrambi al fronte, ma uno doveva essere da una parte e uno doveva essere dall'altra. Fanno e chiaramente nel 24 comprano i dell'Oste, comprano questa casa e la terranno fino al 1981. Lì posso dire che ho conosciuto nel daguerrotipo Attilio Zoppi. Fino agli anni 70-75, ma forse anche oltre, sono rimasti lì. Poi questi daguerrotipi non abbiamo avuto più, non li abbiamo più visti e non sappiamo nemmeno che fine abbiano fatto, se li hanno venduti. Allora che cosa succede? Succede che, per tornare alla storia, lui sposa questa ragazza, sono orfani di padre e quindi loro vedono in questo Attilio un fratello. E che dire, loro hanno un figlio che oggi purtroppo non avrebbe potuto essere a testimonianza di questo, perché lui all'età di 9 anni decide la vita, si decide per la vita ascetica, sarà frate francescano, però non potrà mai coronare il sogno di diventare sacerdote, perché purtroppo nel 35, quando lui a solo 21 anni viene stroncato da una leucemia, sicché praticamente questo Attilio non ha lasciato eredi diretti. Se si vuole, e sono io che racconto la storia, perché la nonna ha tenuto vivo questi ricordi fino a che non se n'è andata nel lontano 1982.
Sa dove è stato sepolto Attilio Zoppi?
A Milano.
Perfetto.
Tant'è vero che lui non riposa nel cimitero della Misericordia. Mi si potrà chiedere, ma che cosa c'è in questa Misericordia? Il cimitero della Misericordia sarà quello che li ospiterà. E lì riposano.
Tu non lo udisti e il tempo passò, con le stagioni a passo di gerra, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi.
Bene, vediamo il video ora dell'Istituto Pacetti.
Ci siamo domandati davvero per tanto il passato dei soldati e di come la loro vita potesse cambiare. Quindi, dopo un po' di ricerche, ci si è aperto un mondo davanti agli occhi. Abbiamo scoperto il passato di uno di loro, frate Giovanni Giuseppe, nato il 7 maggio 1877 a Prato. Giovanni era un soldato arruolato nel distretto militare di Firenze, nel 5 battaglione MT. Purtroppo, il 28 settembre 1918, a 41 anni, frate Giovanni muore a Gallipoli a causa di una malattia che lo porterà via per sempre. È stato un vero piacere fare questo video, vi ringraziamo, arrivederci.
Oh, vediamo ora il video dell'Istituto Mascagni.
Sono Allori Giulio,
Nato l'8 novembre 1879. Nel 1911, all'età di 32 anni, mi sono arruolato nel distretto militare di Firenze e fui mandato all'87° reggimento fanteria nella Brigata Friuli per combattere nella guerra di Libia. Negli anni 1915-1918, gli anni della Grande Guerra, il mio reggimento partecipò alle battaglie di Monfalcone, in provincia di Gorizia, e sul Monte Moscià, sulle Alpi orientali, vicino Asiago. Muoio a Plezzo, un paesino, oggi in Slovenia, molto vicino a Caporetto. Era la notte del 24 ottobre 1917. Pioveva e questo ci ha aiutato per un po' a limitare l'effetto delle bombe a gas e incendiarie. I soldati tedeschi e austriaci ci hanno massacrati, interrompendo le nostre comunicazioni radio e isolando i soldati in prima linea dal resto dei combattenti. Noi, senza ordini precisi, aprimmo il fuoco sui tedeschi e gli austriaci, ma tutto fu inutile. Ero giovane e disperato, abbandonato a un destino troppo grande. Un terribile proiettile d'artiglieria riempito di sfere di piombo mi colpì. All'inizio del nuovo giorno, l'Italia aveva perso decine di migliaia di soldati.
Ora l'ultimo video, che è un po' più lungo, dell'Istituto San Niccolò.
Siamo Angelica
e Francesco,
due studenti di terza media del Conservatorio San Niccolò e, grazie al progetto Memoria, per la prima volta ci siamo calati nei panni di due storici.
La nostra ricerca è iniziata qui, a pochi passi dalla nostra scuola, vicinissimo al castello dell'imperatore, dove ci ritroviamo spesso nel tempo libero con i nostri amici. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è sempre stata qui, sotto i nostri occhi, inascoltata. Questa volta abbiamo provato a darle voce.
La prima cosa che possiamo fare quando vogliamo ottenere informazioni sui caduti della Grande Guerra è senz'altro ricercare il nostro soldato nella specifica banca dati online cadutigrandeguerra.it. Questa volta siamo stati molto fortunati perché su Masidante abbiamo ottenuto molte informazioni. Abbiamo scoperto così che Dante era nato a Prato il 2 gennaio del 1894 e che aveva appena 21 anni all'entrata in guerra dell'Italia. La banca dati ci ha indicato anche il reggimento e il grado di Dante, soldato semplice del 6° reggimento di fanteria, arruolato con matricola 1619, morto il 18 settembre 1915 presso Conca di Plezzo. A questo punto però ci siamo chiesti se Dante avesse sorelle, fratelli o magari una moglie.
In questo caso è stato indispensabile chiedere un aiuto all'archivio anagrafico del comune di Prato per conoscere lo stato di famiglia di Dante. L'ufficio è stato molto rapido nel recuperare le informazioni e grazie a Rosalia, che se ne è occupata, abbiamo scoperto alcune cose molto interessanti. Innanzitutto, al momento dell'arruolamento, i genitori di Dante, Cornelio, Masi e quasi Teresa, dovranno essere già morti, dato che nello stato di famiglia sono indicati come fu Cornelio e fu Teresa.
Inoltre, Dante risulta celibe e viene indicata nello stesso documento anche la sua professione. Era un muratore. Non era però figlio unico. Da altri documenti presenti in archivio, infatti, ci è stato comunicato che Dante aveva un fratello maggiore, Gennaro Masi, nato il 3 settembre del 1887, ed una sorella più grande, Serafina, nata il 18 gennaio 1890. Più piccola di lui era invece Severina, nata il 20 luglio 1902. Sono questi i familiari che, al momento della sua partenza, deve aver salutato per non vederli mai più.
Thank you.
Dalla consultazione della banca dati sulla Grande Guerra è possibile ricostruire anche alcuni spostamenti del reggimento di Dante. Il sesto reggimento fanteria, denominato Aosta, alla vigilia della guerra, si trova alle pendici delle Prealpi Giulie, presso Gemona del Friuli, alle dirette dipendenze del comando zona Carnia.
Il 3 luglio, però, il 6 reggimento viene inviato nel settore Passo di Monte Croce Carnico, un valico alpino delle Alpi sudorientali. Ora, le cime che sovrastano questo passo, Pal Piccolo, Pal Grande, resteranno tristemente famose come luoghi di aspri combattimenti testimoniati ancora oggi dalle fortificazioni tuttora presenti.
Il 6 reggimento, in particolare, tenterà di conquistare la vetta di un altro caposaldo, austro-ungarico, presente in questi luoghi, ovvero il Monte Rombon, 2207 metri d'altezza, che si ergono a nord-ovest di Caporetto, vicino alla località Conca di Plezzo. La sagoma del Monte Rombon è inconfondibile e la sua conquista sarà un'impresa estenante per l'esercito italiano, che tenterà più volte di contrastare il nemico.
Il vicino Monte Cucla, in queste operazioni, fungerà sempre da contrafforte indispensabile come base di partenza per continuare gli assalti. Nel 1915 il 6 reggimento di fanteria si trova dunque proprio in questa zona, alle prese con le trincee di montagna. Dopo giornate di dura lotta, la prima linea italiana si trova a pochi metri da quella avversaria. Il 23 agosto, data la resistenza degli austriaci sul Rombon, si decise di procedere verso l'obiettivo secondario del Cucla, che viene preso da una colonna mista di alpini dei battaglioni Ceva e Vallellero.
Andando a fondo nella ricerca, è proprio sulle imprese militari di Dante che scopriamo a questo punto qualcosa che ci colpisce. Tra le vette e i sentieri rocciosi di montagna, in queste condizioni aspre e difficili, il giovane soldato pratese ha infatti dimostrato uno straordinario valore. Sul sito dell'Istituto del Nastro Azzurro, infatti, è riportata la motivazione della medaglia al valore che gli è stata concessa.
La leggiamo. Facendo parte di una squadra tagliafili, si spingeva audacemente e con calma fin sotto i reticolati nemici e soccombeva nel momento in cui stava per tagliarne i fili. 18 settembre 1915, Conca di Plezzo.
Ricostruiamo così quelli che, con ogni probabilità, devono essere stati gli ultimi momenti della vita di quel giovane soldato pratese caduto sul Monte Rombon durante le prime battaglie del conflitto mondiale.
Dante era infatti un tagliafili, un soldato capace di aprire dei varchi nei reticolati che proteggevano le trincee nemiche. Non sappiamo se si sia trattato della sua prima missione come tagliafili o se questo fosse un compito a lui familiare. In ogni caso, Dante è caduto come migliaia di suoi compagni, nel bel mezzo dei due eserciti, nello spazio che divide una trincea dall'altra.
Secondo la motivazione della medaglia al valore, però, abbiamo modo di pensare che Dante davvero sia arrivato vicino al nemico e che proprio lì, intento ad aprire un varco per i suoi compagni, sia caduto.
Non sappiamo, purtroppo, se il sacrificio di Dante abbia permesso di portare a termine quell'azione militare del 6° Reggimento di Fanteria, Sappiamo soltanto che, nel maggio del 1916, con un attacco protrattosi per più giorni in condizioni disperate, sarà il battaglione Bassano Alpino a vincere la guarnigione austriaca, occupando la cima del monte dove Dante, e come lui molti altri, diedero la vita.
Non sappiamo molto dei suoi familiari, ma abbiamo modo di pensare che per molto tempo il fratello e le sorelle di Dante lo abbiano atteso e poi rimpianto. Un dato però ci fa pensare che il coraggio e lo spirito di sacrificio di Dante siano rimasti come un sigillo per i suoi fratelli. Il 24 settembre del 1919, a guerra terminata, Gennaro Masi, il fratello, diventa padre.
Nasce così l'unico erede, non in linea diretta del nostro soldato, suo nipote, sul quale nome questo bimbo deve portare, Gennaro Masi non deve avere avuto troppi dubbi. Si chiamerà Dante, Dante Masi.
Ed anche noi, oggi, proprio come questo bambino, vissuto a Prato fino al 1993, davvero, non possiamo dimenticare questo giovane zio, partito poco più che ventenne per monti aspri e dure e mai tornato.
Prego, Loris.
Che vi avevo cercato di trasmettere. Complimenti a tutti, ragazzi. Facciamo un invito anche alle persone che sono qua. Come avete visto, è molto semplice. Se avete un parente, qualcuno che vi rimane là, che non sapete bene che fine abbia fatto, grazie anche a questi tre siti che ho insegnato ai ragazzi, Caduti Grande Guerra, poi c'è il sito per gli ospedaletti da campo, il sito del Nastro Azzurro, si riescono a ricostruire queste storie come hanno fatto meravigliosamente loro. Grazie.
Grazie. Ovviamente abbiamo anche dei contributi dai ragazzi che sono qui presenti oggi, magari partirei in ordine quando parlate, vi alzate, vi presentate e potete intervenire. Iniziamo da questa parte, prego.
Mi chiamo Aurora Barzagli, vengo dalla scuola Tintori e Castellani e penso che questi video siano anche utili per rappresentare anche le nostre famiglie che possono essere anche parenti molto lontani. Penso che questi video siano stati anche molto belli e anche impegnativi da fare e questo.
Mi chiamo Giulia Caricato e sono dell'Istituto Castellani e penso che questi video siano stati complessi da fare, ma che ci hanno portato a ricordare sempre di non dimenticare e penso che sia stato anche un'esperienza per noi da non dimenticare. Grazie.
Salve a tutti. Mi chiamo Gabriele Trencio e questa è stata una bella esperienza e la produzione del video è stata molto complessa da fare, un pochino complessa è stata, e però questi video ci hanno aiutato a capire meglio la storia dei giovani allora che sono stati costretti a partire per poi andare a combattere nella Prima Guerra Mondiale. E sono stati anche istruttivi e mi sono divertito tanto a farlo questo video. Grazie.
Ciao, sono Diego Allodoli, sempre dell'Istituto Tintori. E questi video è stata una bella esperienza farli, complessa, e secondo me ho ottenuto ottimi risultati, non solo nel nostro video, ma anche in tutti il resto dei video. Mi sono piaciuti tutti, alcuni in particolare, ora non voglio fare nomi, e questa esperienza ha avuto i suoi frutti, secondo me. Mi sono divertito, grazie.
Ciao a tutti, sono Angelica Albini del Conservatorio San Niccolò e a noi è piaciuto molto questo percorso perché ci siamo sentiti di portare una grande responsabilità sulle spalle e abbiamo imparato nuove cose. Ci è piaciuto uscire dalla scuola e metterci a confronto con altri rappresentanti di altre scuole e in ambienti nuovi e diversi. Il primo incontro nel salone consiliare ci ha particolarmente colpito perché ci siamo sentiti accorti in un posto dove vengono prese decisioni importanti ogni giorno e l'esperienza del progetto Memoria è stata molto interessante perché abbiamo imparato a ricercare informazioni sulla vita di un soldato e ci siamo sentiti come degli storici e dopo la ricerca la storia di Masidante si è sentita più vicina.
Io sono Gabriele Asa della scuola media Marcocci e sono molto felice di aver vissuto questa esperienza e credo che questa esperienza possa aiutare a ricordare tutti i caduti della Grande Guerra e far ripetere anche in futuro queste atrocità che sono avvenute. Grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Valentina Nicosia della scuola Ivana Marcocci e parlo anche per Gabriele, vogliamo dire che l'esperienza di essere stati eletti rappresentanti del comune dei ragazzi ci è piaciuta molto perché ci ha permesso di conoscere la realtà del nostro comune e di sentirci parte attiva in quanto cittadini di Prato. Il progetto con lo storico Loris Giuratti è stato significativo perché abbiamo meglio capito quanto può essere devastante una guerra sia per chi la combatte sia per chi la subisce. Tanto più che oggi alcuni potenti della terra permettono che molti popoli combattono e muoiono e tra questi soprattutto i bambini. Per questo dobbiamo essere noi giovani a combattere, ma con le idee affinché tutti possiamo vivere in un mondo migliore, senza conflitti e senza interessi, per la pace e la solidarietà. Ringraziamo lo storico Loris Giuratti, il sindaco di Prato e Mussolente e tutti per averci permesso questa esperienza formativa e bella sotto tutti i punti di vista. Grazie a tutti.
Sono Alessandro Butelli dell'Istituto Comprensivo Mascagni e penso che questa sia stata un'esperienza molto positiva perché ci ha permesso di mostrare le nostre competenze nel campo tecnologico e penso che sia servito anche a studiare un argomento che comunque lo facciamo a scuola. E quindi volevo fare un ringraziamento particolare allo storico Loris Giuratti che ci ha dato anche qualche trucco per fare dei video molto interessanti. Grazie.
Sì, da qui.
Sono Angelo De Raco dell'Istituto Comprensivo Don Milani. Dopo la presentazione di questi video fatti da tutti i consiglieri comunali e dalle scuole, penso che grazie a questi video abbiamo mantenuto viva la storia di questi soldati morti nella Prima Guerra Mondiale. Ringrazio il professor Loris Giuratti, il Comune di Prato e il Comune di Mussolente per averci offerto questa bellissima esperienza. Grazie mille.
Salve a tutti, sono Bianca Cecconi dell'Istituto Comprensivo Don Milani e fare questi video mi è piaciuto un sacco e vorrei ringraziare il professor Loris Giuratti per averci guidato in questa esperienza. Grazie.
Io sono Matteo Meni dell'Istituto Don Bosco delle Scuole Puddu.
L'esperienza appunto dei video, questa esperienza in generale mi è piaciuta molto, è stata divertente e soprattutto istruttiva, anche perché abbiamo imparato molto del passato a cui siamo molto vicini, sia dal punto di vista appunto degli anni, perché alla fine questi sono eventi accaduti solamente un secolo fa, per cui ci siamo molto vicini. Vorrei ringraziare anche tutti voi che ci avete permesso di vivere questa esperienza, che sicuramente è un tassello che rimarrà per sempre nella mia vita. Ecco, grazie.
Buongiorno a tutti, sono Blai, Jessica Teresa dell'Istituto Don Bosco. Purtroppo noi non abbiamo trovato il tempo per creare il video, però abbiamo scritto un testo raccontando la storia di Allori e Giulio e ci siamo divertiti molto a, diciamo, a raccontarla.
Salve a tutti, sono Lucia Logli dell'Istituto Comprensivo Filippino Lippi. Mi sono molto divertita a fare questo progetto, ringrazio Loris Giuriatti e tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di farlo. Abbiamo scelto Attilio Zoppi proprio per continuare e dire agli altri di mantenere vivo lo spirito della Prima Guerra Mondiale, perché non deve più accadere una cosa del genere, e tutte le sofferenze dei familiari che erano lì a aspettare, come abbiamo visto in tutti i video, le persone che stavano ritornando, che alcune purtroppo non sono tornate, e ricordarci sempre questi brutti momenti. Grazie ancora.
Buongiorno a tutti, sono Palmieri Matteo dell'Istituto Lippi. Volevo ringraziare Loris Giuriatti e tutti quelli qui presenti perché è stata una bella esperienza utile e istruttiva per ricordare appunto il passato. E ci scusiamo per non aver soddisfatto tutte le richieste del video. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Reali Davide dell'Istituto Iva Facetti e volevo dire che questa esperienza mi è sembrata utile e interessante per conoscere la vita di un uomo che ha fatto la guerra. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Viola Lelli dell'Istituto Iva Facetti e penso che fare questo video sia stata una cosa molto importante per non dimenticare ciò che è successo, e penso anche che sia stata una cosa molto formativa, soprattutto per dei ragazzi che vanno in seconda barra terza media. E ringrazio tutti, Loris, soprattutto Loris Giuriatti, per averci dato questa opportunità di venire qua oggi. E grazie.
Buongiorno a tutti, sono Alice Lelli dell'Istituto Comprensivo Gandhi e credo che lo studio di questo personaggio ci abbia permesso di capire il senso della resistenza e di come metabolizzare questi eventi tragici. Quindi grazie a tutti.
Buongiorno, sono Rocco Ciasullo dell'Istituto Comprensivo Gandhi e sono molto contento di aver potuto svolgere questa attività che mi ha aiutato a comprendere com'era la vita in guerra attraverso le ricerche sui caduti della Prima Guerra Mondiale. Mi è servita per anticipare quello che avrei fatto, che avremmo fatto a storia, e mi ha insegnato come ricercare informazioni utili su persone che non si conoscono. Sono davvero felice di aver svolto questa attività e soprattutto sono molto felice del video creato, che mi ha permesso di conoscere Giulio Allori e la sua storia, oltre al fatto che sono riuscito a stringere nuove amicizie.
Buongiorno a tutti, io sono Lucrezia Guarducci della scuola Enrico Fermi e in generale il progetto mi è piaciuto, quindi ringrazio Loris Giuriatti, perché comunque in realtà a me la storia non è che piaccia tanto e comunque l'ho trovato interessante, e i video, cioè, credo che siano stati utili più che altro anche per capire meglio la storia dei soldati che sono caduti in guerra, e mi dispiace che io e il mio compagno non siamo riusciti a farlo per questioni di tempo. Grazie a tutti.
Salve a tutti, sono Giorgio Biagiori dell'Istituto Comprensivo Nord, delle scuole Fermi. E io, come ha anticipato la mia compagna non siamo riusciti a fare il video per una questione di tempo e anche e soprattutto di attori, perché riallacciandomi al discorso dell'assessore Bosi, la Prima Guerra Mondiale non è molto vista, soprattutto tra i giovani, si vede molto la Seconda, però della Prima molte persone sanno a malapena che cos'è, sebbene si studi a scuola. Quindi quando è stato proposto anche nelle classi di fare un lavoro sulla Prima Guerra Mondiale, sono stati pochissimi, se non quasi nessuno, le persone che hanno accettato di fare questa cosa. E proprio per questo proporrei al Comune di fare cose del genere, cose come quella che abbiamo fatto noi con Loris Giuratti, anche proprio nelle scuole e nelle classi, perché come è piaciuta a me, credo anche a tutto il Consiglio Comunale, come ci ha fatto appassionare a queste vicende, a queste piccole storie che da sole valgono poco, ma che nell'insieme creano una cosa così tanto importante, potrebbe avere lo stesso effetto anche nelle classi, anzi potrebbe avere un effetto anche migliore. Io ringrazio tutti, ringrazio il Comune di Mussolente per essere venuto fino a Prato e grazie a tutti.
Sono Matteo Dagliotti dell'Istituto Mazzoni e anche se io e la mia compagna, che purtroppo oggi è assente, non siamo riusciti a fare il video, abbiamo comunque provato a spiegare perché intraprendere percorsi di questo tipo sia importante. Innanzitutto, studiando e approfondendo sulle vicende delle altre persone, capiamo com'era veramente la vita dei nostri precedenti. Mentre, per esempio, leggere basta un libro che parla appunto di una guerra, appunto della Prima Guerra Mondiale, non ci aiuta a capire come questi fatti siano entrati nella vita di altre persone. Mentre se intraprendiamo questi percorsi riusciamo ad empatizzare e a capire le emozioni che hanno provato i nostri precedenti. E grazie a questo percorso io e la mia compagna abbiamo fatto innanzitutto una nuova esperienza, ma anche conosciuto altre persone e ci hanno dato l'opportunità di vedere la storia e la Prima Guerra Mondiale come un'opportunità e non un obbligo da studiare. Grazie a tutti.
Bene, ora arriviamo a conclusione, permettetemi però di ringraziarvi ragazzi perché avete fatto un lavorone e intervenire anche in Consiglio Comunale è emozionante per gli adulti, figuriamoci per voi, quindi vi voglio fare davvero un applauso per il grande lavoro che avete fatto. Proprio perché andiamo in chiusura di questo Consiglio Comunale, lascerei prima la parola al Sindaco Montagnier del Comune di Mussolente. Prego.
Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto saluto Sua Eccellenza, il Prefetto, la dottoressa Cogode. Saluto le forze dell'ordine, saluto le associazioni d'arma, combattentistiche d'arma. Saluto il collega sindaco Matteo Bifoni, l'assessore Bosi, l'altro collega assessora e vi dico che sono emozionato perché voglio salutare tutti voi ragazzi con le vostre insegnanti, con i vostri professori che avete portato avanti questo progetto. Mi è piaciuto l'intervento della ragazza che ha detto la storia non mi piace tanto, è stata molto sincera, però siete riusciti a cogliere quello che Loris Giuratti ha detto, ha fatto e ha voluto passare attraverso quello che il vostro assessore, il vostro sindaco, la vostra amministrazione comunale hanno voluto portare avanti rispetto a quello che è stata la storia del soldato Nannicini Giuseppe. In questi giorni ci siamo sentiti con l'assessore Bosi perché volevo capire come si svolgeva la mattinata insieme con voi. Ci siamo sentiti l'altro giorno, mi ha spiegato un po', e io ho pensato, ho detto, ma e adesso io cosa dico? Perché mettermi, l'ho detto all'assessore, metterci di fronte a voi ragazzi, perché nei confronti delle altre istituzioni, degli adulti, da adulti forse un po' più semplice, perché è un po' più semplice perché noi riusciamo qualche volta a metterci delle maschere. Con voi non possiamo, con voi dobbiamo essere autentici, perché voi cogliete in noi tutte le falsità che anche le guerre, che hanno condotto anche determinate guerre, come quella dell'Ucraina adesso. Dico questo perché Giuseppe Nannicini, vostro, permettetemi, nostro concittadino, è un eroe di un secolo fa, certo, ma come tanti altri soldati hanno risposto sì ai propri superiori sicuramente, ma hanno risposto un sì alla difesa della patria, alla difesa della nostra terra, ma non nostra terra intesa come terra pratese o terra misquilese o terra del grappa del nostro bassanese, ma hanno risposto sì a questa unione, a questa Italia, che molto spesso è un po' bistrattata. Però oggi abbiamo cantato due volte l'inno nazionale. Prendo a prestito una frase del prefetto di prima, quando hanno detto che noi stiamo combattendo una guerra, voi state combattendo una guerra, è quella dell'indifferenza. Ed è la guerra che ci porta a vivere non conoscendo il nostro vicino di casa. Quante volte le nostre forze dell'ordine si trovano di fronte a situazioni dove magari chiedono al vicino di casa ma chi era, o cosa faceva? Boh, non lo so, rispondiamo. Quello che il messaggio che io voglio così darvi sulla storia del nostro Nannicini Giuseppe, sulla storia dell'unione di nostri due comuni, ricordavo prima l'assessore Bosi rispetto al fatto che abbiamo stretto un patto di amicizia e noi, il Comune di Prato l'ha passato in giunta, noi l'abbiamo passato in Consiglio Comunale, questo patto di amicizia, ma io ringrazio il Comune di Prato perché ha accettato, Comune di Prato molto grande, ha accettato di concludere un patto di amicizia con un comune molto piccolo. Noi abbiamo 7.600 abitanti, non siamo di più, però siamo un comune aperti alla vita ed è quello che il nostro Giuseppe ha chiesto a tutti noi, donando la propria vita di malattia, certo, però combattendo tutta la grande guerra. Prima Loris diceva, e scusate la cadenza, magari Veneto ogni tanto ritorna, no? Asena grande, una guerra grande, è una cosa molto grande. Noi forse non ce ne accorgiamo, ma se siamo qui a discuterne, vuol dire che qualcuno ha lasciato il suo sangue nel Monte Grappa, nel Carso, in tutti i posti che voi ragazzi avete descritto bene nei video. Quindi io vi ringrazio come Comune Insolente, ma come persona, come italiano, per averci anche voi dimostrato con la vostra gioia, col vostro divertimento, andare alla ricerca di persone, di soldati, di giovani come voi. Lasciatemi l'ultima cosa, anzi, due o tre. Una. Il Monte Grappa è lì e trasuda di storia passata ma anche recente. Io, Loris ve l'avrà già detto, ma Lui conosce centimetro per centimetro il nostro Monte Grappa, ma abbiamo anche Bassano del Grappa con il ponte degli Alpini. Quindi noi vi invitiamo veramente tutti, dall'amministrazione a tutti voi, a conoscere i nostri luoghi. Vi ringraziamo dell'accoglienza, perché dicevo prima alla nostra assessora che mi sento a casa. E il messaggio, scusate perché me lo sono scritto, ma il messaggio più grande che oggi ricevo è quello di un messaggio di vita, di forza, di lotta all'indifferenza. E se Giuseppe Nannicini ha dato la propria vita per noi, per costruire e ridare vita a un'unità anche nazionale, sappiate che è un eroe di un secolo fa, ma eroi ne abbiamo anche oggi. E mi permetto solo di ricordare, ma perché stiamo facendo un passaggio anche nel nostro comune, che eroi che costruiscono la pace, la libertà, ne abbiamo anche oggi, e che rischiano e che perdono la loro vita. Faccio l'esempio dell'ambasciatore d'Italia morto 2 anni fa, Luca Attanasio, e del proprio, chiamiamolo, assistente conducente Iacovacci, che era un carabiniere. Ecco, questi sono eroi dei nostri tempi, perché danno la loro vita per costruire la pace anche in nazioni, in posti dove la guerra, anche civile, impera. È un segno di vita che voi ragazzi dovete portare avanti, che voi ragazzi dovete aiutarci, lo diceva prima ancora il prefetto, noi dobbiamo imparare da voi, ma dobbiamo imparare a vivere con la vostra leggerezza. Ma quello che noi adulti diciamo a voi, e che l'ha detto l'assessore prima, è quello di metterci la faccia, di impegnarvi, di non avere paura, anzi, lo tramuto in positivo, di avere coraggio. Avere coraggio tra di voi, con le vostre insegnanti, con i vostri professori. Perdonatemi se sono stato un po' un discorso da papà, non lo so. È un discorso sicuramente da una persona a cui crede, a voi ragazzi, io a casa ho 4 figli, e crede che la nostra Italia sia nelle vostre mani, oltre che nelle nostre. Quindi meno politici, ma più gente che si sporca le mani. Grazie.
Grazie Sindaco. A questo punto lascerei la parola di chiusura al sindaco Biffoni, prego.
Grazie Gabriele, anch'io parto dai ringraziamenti ovviamente al prefetto, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, sono qui, ovviamente a Cristiano, Comune Mussolente, per essere presente a fianco a noi oggi ed essere alla fine il detonatore di questa storia incredibile. Non contano i numeri, quando c'è stima, amicizia e rispetto, non è assolutamente una questione di numeri. Ringrazio Loris ovviamente per lo straordinario lavoro che ha fatto, e poi si è scaturito nel lavoro, ragazzi, che voi avete presentato stamattina, e che spero sia un pezzo del lavoro che farete insieme ai vostri insegnanti, spero anche come persone. Ragazzi, la Prima Guerra Mondiale effettivamente è un pezzo della storia di chi siamo noi, no? Io spero che voi siate la generazione che più, ancora più della nostra, riuscirà ad affrontare, lo deve fare perché è nelle sue corde, quello che sta, il mondo che sta cambiando intorno a noi, è completamente diverso, quello che ha vissuto Giuseppe Nannicini, oppure le figure, le storie che avete raccontato nei vostri video, erano Italia completamente diverse, lo saranno probabilmente anche da quella che stiamo vivendo adesso, ma un paese, una storia funziona meglio se ha radici profonde, se sa da dove viene. Se sa esattamente dove, come è arrivato in quel punto, e poi affronta quello che gli succede intorno in maniera, diciamo, chiaramente capace di accogliere quelli che sono i cambiamenti e le mutazioni che le società arrivano. Voi, diciamo, avete raccontato, Loris vi ha raccontato la storia di Giuseppe Nannicini, ha raccontato un pezzo fondamentale, fondante del nostro paese. il 4 novembre, no? La data della fine, no? Qui festeggiamo le forze armate, l'Unità d'Italia, la data della fine della Prima Guerra Mondiale, il mite ignoto a Roma, no? Cioè il simbolo, uno dei simboli del nostro paese, della nostra patria. Sono lì a rappresentare pezzi di storia all'esito della Prima Guerra Mondiale. Ma guardate ragazzi, lo dico anche a me stesso per primo, viale Vittorio Veneto, viale Montegrappa, viale Borgo Valsugana, a Prato dico la toponomastica della nostra città, già viali sono strade importanti per noi, per me e la Flora soprattutto, purtroppo spesso sono estremi traffico, ciclabili, parcheggi, un delirio, ma in realtà raccontano pezzi fondanti di quella che è stata la nostra storia, Vale Montegrappa appunto, viale Borgo Valsugana dove anche lì abbiamo un patto d'amicizia con Borgo Valsugana, la città appunto oggetto, luogo di quella battaglia in cui tanti pratesi perirono, morirono appunto sul fronte. Insomma, storie importanti e fondanti del nostro paese, il fatto di averli ben chiari, ben in testa, esattamente come facciamo il lavoro sulla Seconda Guerra Mondiale, su quello che è successo, creano cittadinanza, fanno in modo che cresca la consapevolezza di quelli che siamo e di quelli che sono le storie che vogliamo raccontare. Guardate ragazzi, c'è un altro dato straordinario nel Consiglio Comunale di stamattina, ragazzi, perché questo è tutto merito, dico Cristiano, per indicare un'amministrazione comunale che di fronte a una cassetta con una scritta sbiadita e delle ossa di un fante di più di 100 anni fa poteva tranquillamente dire vabbè, boh, ma che, vabbè, in qualche modo faremo, abbiamo tempo, chi lo sa, un po' come talvolta purtroppo succede nella pubblica amministrazione, prefetto, noi abbiamo presi magari dal quotidiano, dall'oggi, ci perdiamo e non abbiamo tempo, rimandiamo, eccetera. E invece il gusto dei fatti, ragazzi, questa è un'altra grandissima, come dire, lezione, di dire così, che si può prendere, l'idea di non lasciare le cose a metà, di approfondire, di fare lo sforzo di arrivare a ricostruire la storia di Giuseppe Nannicini e poi appunto da qui è scaturita poi questa amicizia con il Comune Mussolente. Guardate, è una storia fantastica, poteva andare molto diversamente se non avessimo trovato persone invece con cura, con attenzione, con la passione di fare le cose, si sono messi lì e hanno ricostruito una storia, un percorso e una memoria, ci hanno restituito una memoria che appunto fa parte viale Borgo Valsugana, viale Vittorio Veneto, viale Montegrappa, il 4 novembre, il Milite Ignoto, e fanno parte appunto di un pezzo fondante della storia del nostro paese e quindi di chi siamo. Allora godetevi, vedete, c'è il gusto dell'approfondimento, il gusto di approfondire le questioni, di non lasciarle a metà, di entrare, la passione, fatemi dire così, dei fatti, di approfondire la ricerca. Beh, da questo arrivare al punto, arrivare all'obiettivo, nel caso, costruire, ricostruire la storia di Giuseppe Nannicini, poi ha fatto nascere tutto questo. Se stamattina siamo qui è perché qualcuno ha cercato i fatti, ha voluto arrivare fino in fondo a una storia, non l'ha abbandonata da una parte, non l'ha rimandata, non l'ha procrastinata, no, si è messo lì e con passione ed attenzione è arrivato al punto di ricostruire una storia che ci ha permesso tutto questo. Ecco perché ragazzi, anche su questo, secondo me è una bella mattinata, è un bel consiglio comunale, perché ci prova quanto è importante, diciamo, creare fino in fondo, con testardaggine certe volte, andare fino in fondo alle questioni, perché da quelle poi scaturiscono ulteriori opportunità e la capacità di crescere insieme. E dalle storie che poi avete approfondito, no? Cioè la storia di Giuseppe Nannicini, il rapporto con il Comune di Mussolente, il Consiglio Comunale di oggi, il lavoro che avete fatto insieme a Loris e il racconto delle vite spezzate, non tutte, tranne quella delle molte vite spezzate dalla guerra, beh, si torna poi all'insegnamento forse più fondamentale. E non tutte hanno capito, mi sembra, perché noi ci si gira, sì, probabilmente lo diamo, ci piacerebbe darlo per acquisito, no? Nel giorno della memoria, abbiamo ricordato le foibe qualche giorno fa, diamo certe volte, dire, l'idea che la memoria va coltivata. Quelle storie che avete raccontato sono storie di paura, di dolore, di morte, certo, di, come dire, di quello che è la guerra, di quella che la guerra è in tutta la sua crudeltà. Ha detto bene il prefetto, è l'indifferenza quella che ci può, come dire, il pericolo strisciante dell'idea dell'indifferenza, il dolore che provavano i ragazzi sul fronte, diciamo, della prima guerra mondiale, il dolore che tanti ragazzi stanno provando a pochi chilometri da qui, con modalità diverse, forse sì, adesso le tecnologie sono diverse, per carità, il freddo, la fame, la paura, il sangue sono gli stessi, pari pari, non è cambiato niente. Su questo credo che l'essere umano non si è evoluto, è rimasto lì. E quelle storie spezzate, la storia di quei soldati, di quei ragazzi, deve essere per tutti quanti noi il valore della memoria, continuare a coltivarla la memoria, perché mi sembra appunto che fino in fondo non si sia capito quant'è dolorosa, complicata, terribilmente, come dire, capace di entrare nella carne viva di un popolo la guerra. E purtroppo gli eventi odierni sono lì a dimostrarlo. Però penso che davvero quella di stamattina sia un bel consiglio comunale, ragazzi, sia un'opportunità importante che almeno a me dà una grandissima soddisfazione, dà soddisfazione per il rapporto con i nuovi amici in Mussolente, dà soddisfazione perché abbiamo ricostruito una storia di un nostro concittadino che ha ceduto la sua vita appunto su quella che poi è una delle pagine che ha creato, ha contribuito a creare la nostra nazione. E questo è un valore importante, spero e credo che ci rinnovi l'invito a non essere mai superficiale, non rimanere mai sulla superficie dei fatti, a entrare sempre fino in fondo a quelli che sono gli eventi, a quello che è accaduto, a fare la fatica di provare ad arrivare al punto, perché poi quando arrivi a una conclusione di un percorso molto spesso hai ulteriori opportunità e da lì nascono altri momenti di approfondimento, di conoscenza, di, come dire, capacità di creare la tua opinione sui fatti, basandosi sulla realtà di quelli che sono i fatti, non sul sentito dire o sulla, come dire, sulla superficialità, che rischia sempre di dare risposte ed esiti sbagliati o quantomeno non sufficientemente motivate. Allora, di tutto questo io sono contento, di tutto questo voglio ringraziare anche voi, ragazzi del Consiglio Comunale. Lo sapete che, ve l'ho detto anche le altre volte quando sono potuto intervenire, per me avete fatto una scelta di, come, di civismo, di civicità straordinaria. Occuparsi della cosa pubblica è, secondo me, il modo più alto, dire, di essere cittadini. Poi ognuno trova la sua strada, c'è chi nel vostro percorso deciderà di, come dire, prendersi cura della propria comunità allenando una squadra di calcio, facendo volontariato su una ambulanza, troverà la propria strada, ma spero e mi auguro e spero che qualcuno di voi deciderà invece di occuparsi della propria comunità facendo politica, appassionandosi a un partito, magari candidandosi e diventando consigliere comunale, quello, diciamo, degli anziani come siamo noi, e poi magari, chi lo sa, l'assessore, il sindaco, quello che sarà, perché è un modo straordinario di prendersi cura della propria comunità e di poter fare quello che ho avuto il privilegio di fare io stamattina, vedere, diciamo, un consiglio comunale dei ragazzi occuparsi di un pezzo della nostra storia, di valori, di, come dire, sacrifici compiuti per essere quello che siamo, di riscoprire storie che altrimenti non sarebbero state conosciute, di approfondire i fatti. E questo, guardate ragazzi, è uno straordinario privilegio, oltre che una grande soddisfazione. Grazie mille davvero.
Abbiamo concluso il nostro consiglio comunale, ringrazio davvero ancora tutti per la presenza e per soprattutto noi adulti per aver ascoltato questi meravigliosi ragazzi. Grazie ancora. Grazie.